Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale. Colgo l'occasione per ringraziare i consiglieri comunali, l'amministrazione, il sindaco, il segretario comunale, nonché il ragioniere Rada, che è il responsabile del bilancio. Ringrazio i cittadini presenti e quelli che ci ascoltano da casa per mezzo di Centro Mare Radio. Chiedo per cortesia al segretario generale di fare l'appello per verificare il numero legale. Grazie.
Bene, grazie Presidente. Allora, Paliotta presente, Aigaro presente, Ascani, non lo vedo? No, assente. Asciutto assente, Cagiola assente, Cervo presente, Ciampa presente, Grimaldi presente, D'Alessio presente, Farnioli presente, Fierli presente, Grando presente, Loddo presente, Palermo presente, Benge presente, Ruscito presente, Trani presente. La seduta legale.
Grazie segretario, il numero è legale e quindi possiamo dare inizio alla seduta, che è l'approvazione del bilancio preventivo 2012 del Comune di Ladispoli. Ricordo ai fini della discussione che i tempi in questa seduta di consiglio sono raddoppiati e che quindi pertanto la normale tempistica può essere utilizzata dai consiglieri per il doppio. E do la parola al sindaco per aprire la discussione.
Buonasera a chi ci ascolta, grazie Presidente, buonasera ai consiglieri e al pubblico. Allora, l'approvazione di un bilancio preventivo è sempre un momento importante per un'istituzione e in questo caso per un'istituzione comunale. Anche se dobbiamo dire molto francamente, negli ultimi anni si è andata progressivamente affermando una logica molto stringente dal punto di vista finanziario, non soltanto finanziario, anche normativo, per cui i comuni che così vengono chiamati anche autonomie locali, e questo termine ha un'accezione positiva, diciamo autonomia, quindi si dà spazio alle comunità per avere così la capacità di decidere anche autonomamente, autonomia locale appunto perché fa riferimento a un territorio. Ecco, questa dizione di autonomia locale che riguarda i comuni negli ultimi anni è andata progressivamente restringendosi nel suo significato. Quando dico questo, per farmi capire ancora meglio, ormai per motivi finanziari fondamentalmente, ma non solo, i comuni non hanno ad esempio libertà di assunzione rapportandola ai servizi che vogliono fare, non hanno ad esempio libertà di risorse proprie, o meglio l'hanno nell'ambito di un range molto limitato. I comuni non hanno una libertà assoluta sulle attività che possono svolgere e, per esempio, mentre fino a qualche anno fa era possibile anche nel momento in cui i comuni volessero occuparsi di energia, di distribuzione di gas o distribuzione di rete elettrica e altro, fare anche delle società miste, ad esempio questa possibilità è stata tolta. Ora io, insomma, non è né la sede qui né il momento per addentrarci nella discussione, se questo sia stato, questo fatto che queste norme si siano ristrette, sia stata colpa dei comuni che poi hanno usato, o di alcuni comuni che hanno usato male questa autonomia, oppure sia stato il fatto che di fronte all'emergenza finanziaria del debito pubblico, alla fine l'ente più debole rispetto a tutti gli altri è stato quello che è stato messo più sotto tutela, però il risultato è stasera direi plasticamente visibile nel fatto che gli enti locali hanno avuto la necessità e la possibilità insieme di votare il bilancio di previsione entro il 30 ottobre dell'anno in corso. Ora non c'è bisogno di essere amministratori per capire che la parola previsione quantomeno, diciamo, può avere un senso se si vota un bilancio a febbraio, a marzo e si dice io fino a dicembre voglio fare queste cose. Se la legge dice i comuni nel 2012 potranno votare il bilancio di previsione entro il 30 ottobre, significa che quest'anno la previsione è completamente saltata. E perché è saltata? Perché si è passati da un tipo di finanziamento che è quello delle quote che lo Stato dava ai singoli comuni, si è passati ad una quasi a un autofinanziamento, nel senso che lo Stato non dà più nulla di trasferimento ai comuni e i comuni debbono vivere e far vivere i servizi attraverso l'IMU. Questa è stata la rivoluzione di quest'anno, cioè è passato il concetto che l'IMU fosse il ritorno dell'ICI, in realtà non è assolutamente così, lo è in parte soltanto, ma mentre l'ICI era una tassa aggiuntiva che si univa ai trasferimenti statali, l'IMU sostituisce i trasferimenti statali. Per avere anche un'idea, perché quando si dice lo Stato non dà più i soldi ai comuni, in realtà, vogliamo dirla tutta fino in fondo, dai comuni, cioè dai cittadini, partivano e partono soldi verso lo Stato, il quale, legittimamente, come fanno un po' tutti gli Stati democratici, poi li ridistribuiscono a seconda delle necessità. Facciamo un esempio di Ladispoli. Le denunce dei redditi dei cittadini di Ladispoli fanno sì che vadano verso lo Stato 360 milioni ogni anno, e le cifre sono di 2 anni fa, cioè i cittadini di Ladispoli pagano tasse allo Stato per 360 milioni. Di questi 360 milioni tornavano indietro prima tra gli 8 e i 10 milioni, almeno in termini di finanziamento al Comune. È chiaro che lo Stato poi usa questi soldi per pagare i carabinieri, la polizia, la sanità, cioè tutti gli altri servizi. Però, per rendersi conto, diciamo, delle dimensioni, Ladispoli paga 360 milioni di euro di tasse allo Stato e quest'anno lo Stato non aggiunge nulla, cioè non fa tornare indietro nulla di questi 360 milioni. Quest'anno lo Stato ha detto ai comuni: dovete sopravvivere con l'IMU, dovete vivere con l'IMU. Allora, detto questo, e quindi questo spiega perché siamo arrivati a ottobre, anche il fatto di essere arrivati a ottobre comunque non ci mette al riparo dalla incertezza di alcune cifre. E perché? Perché tutti quelli che stanno pagando l'IMU sanno che c'è stata una rata a giugno, c'è stata una rata a settembre e ce ne sarà una a dicembre. Quindi la definitiva cifra, la cifra definitiva dell'introito IMU dei singoli comuni, noi la conosceremo, diciamo, a dicembre, ma nel momento in cui entreranno a dicembre, diciamo, sarà... Il dato sarà certo a gennaio. Allora, tutto questo discorso che io ho fatto per farvi capire, per far capire a chi ci ascolta, la difficoltà degli enti locali di programmare nel 2012 il loro futuro. Io faccio anche alcune valutazioni, diciamo, parlo di cifre, diciamo, macro cifre. Allora, visto che quest'anno era la prima applicazione dell'IMU, a maggio da parte del Ministero delle Finanze è arrivata una previsione, perché si doveva cominciare a maggio, insomma si era già quasi a metà anno e quindi i comuni dovevano avere un punto di riferimento. E a maggio il Ministero aveva previsto per Ladispoli ad aliquote invariate, cioè 4 per 1000 per la prima casa e 7,6 per la seconda casa, un introito di 10.431.000. A luglio, quindi soltanto 2 mesi e mezzo dopo, il Ministero ha fornito una cifra diversa, nel senso, rendendosi conto di quanto era stato introitato, ha previsto che a Ladispoli saranno disponibili 8.804.000 e quindi rispetto, come voi avete ben compreso, con una grande differenza rispetto ai 10.431.000. Quindi la previsione del Ministero oggi sta a 8.804.000. È chiaro che questo crea uno squilibrio nel bilancio di previsione. Noi abbiamo fatto alcune manovre sull'IMU, mantenendo al 4 per 1000 la prima casa e portando al 10,6 la seconda casa, ma queste manovre fatte un mese e mezzo fa, quando stavamo facendo il bilancio, sono da ridiscutere alla luce di queste nuove notizie che vengono dal Ministero delle Finanze. Allora, noi questa sera porteremo un bilancio naturalmente in pareggio, come obbligatorio, il bilancio deve essere in pareggio, ma sappiamo bene noi, come sanno bene tutti quanti gli altri comuni, che entro il 30 ottobre si dovrà tornare a rimettere mano al bilancio, quantomeno a rimettere mano a queste quote, perché le nuove notizie che il Ministero delle Finanze ci ha dato chiaramente cambiano gli equilibri. Ora, diciamo, quando si parla troppo di cifre poi si rischia di confondere idee o quantomeno, diciamo, di rendere troppo tecnico il discorso. Ora io mi fermo a queste valutazioni generali. Sugli aspetti più particolari sarà poi il delegato Grimaldi e poi sarà Regionale Arata, che è responsabile del bilancio, a illustrare meglio la situazione. Voglio aggiungere che noi abbiamo in tutti i modi cercato di non ridurre le spese sociali, le spese che riguardano gli strati più deboli della popolazione. Quest'anno abbiamo deciso di non prendere mutui, devo dire che oltre ad averlo deciso già, poi la normativa ce l'ha anche impedito, come quasi a tutti i comuni, quindi non ci sono nuovi mutui che noi andremo a prendere, perché la percentuale di possibilità di mutui sul bilancio totale è calata, è stata quasi dimezzata, quindi i comuni italiani non possono quasi più prendere mutui. Non ci sono le stesse difficoltà che abbiamo noi, le stanno registrando le province e le regioni, quindi troverete pochissimi finanziamenti che vengono dalla provincia e dalla regione, e quindi insomma il risultato finale è che il 2012 sarà un anno di grande difficoltà per la comunità di Ladispoli, come un po' tutte le comunità. Voglio aggiungere anche che le aziende che noi abbiamo, di cui abbiamo già votato i bilanci nelle settimane passate, quindi l'Ala Servizi, che si occupa delle farmacie, del trasporto scolastico e dei parcheggi a pagamento e di alcuni altri servizi residuali, e la Flavia Acque, che si occupa di tutto il ciclo delle acque, quindi dalla distribuzione delle acque fino alla depurazione, e si occupa anche dell'arredo urbano, hanno chiuso i loro bilanci in pareggio e prevedono anche un bilancio naturalmente in pareggio. Questo ci consente di non avere pesi sul bilancio del comune dalle aziende. Questo è un concetto importante, perché ormai le aziende municipalizzate, le società pubbliche, laddove sfiorassero i loro bilanci e andassero in perdita, peserebbero sul bilancio comunale. Questo non avviene. Quindi noi abbiamo un bilancio, ripeto, in pareggio, che non viene appesantito dalle aziende municipalizzate o dalla Flavia Acque. Io mi fermo a queste valutazioni generali, poi chiaramente mi riservo di intervenire durante la discussione che ci sarà.
Grazie Sindaco. Ci possiamo
organizzare? No, è una... Io l'ho detto, scusate un attimo, voglio aggiungere soltanto, l'ho detto forse un po' troppo di sfuggita, è chiaro che noi prima del 30 ottobre, e quindi ormai in questo lasso di tempo breve che rimane, la Giunta proporrà la discussione degli equilibri di bilancio in Consiglio Comunale, e con anche manovre sulle aliquote, che chiaramente non... le stiamo valutando, quindi non è stasera, non sono in discussione. Stasera quelle che portiamo in discussione sono il 4 per 1000 e il 10,6 per 1000, però entro il 30 riporteremo una discussione sulle aliquote, perché saranno rimodulate, e cercheremo in questa rimodulazione delle aliquote di tener presente non soltanto quelle che sono le fasce, lo ripeto, più deboli della popolazione, anche le strutture produttive, che sono un elemento cardine importante dell'economia, in questo caso della nostra economia, e quindi cercheremo di fare in modo che, soprattutto su questi aspetti delle strutture produttive, ci sia un intervento quantomeno che attutisca l'impatto dell'IMU. Ripeto, stasera quello che noi abbiamo deriva dalle prime notizie che sono state date, poi riporteremo la discussione sul bilancio in generale, ma sulle aliquote IMU in particolare, entro il 30 di questo mese.
Grazie Sindaco. Chiesto la parola al Grimaldi? Prego Consigliere Grimaldi.
Buonasera Presidente, Sindaco, Assessore, Consiglieri, e i radioascoltatori di Centro Madre Radio e i cittadini presenti in aula. Allora, il Sindaco ha esposto in linee generali la parte la parte proprio generale del bilancio che andiamo deliberare stasera. Io volevo aggiungere qualche cosa, perché prima di dare lettura alla delibera che si propone, Noi quest'anno siamo arrivati, diciamo, a metà ottobre con un bilancio di previsione che poi di fatto può essere quello preconsuntivo, perché stiamo continuando a lavorare in dodicesimi sul bilancio 2012 e abbiamo dovuto fare salti mortali per cercare di far quadrare almeno la previsione fino a questo punto. Volevo ricordare ai cittadini che ci seguono per radio e quelli presenti in aula, negli altri anni la situazione di previsione l'avevamo, diciamo, votata entro luglio, poi c'erano stati gli equilibri di bilancio entro settembre e poi l'assestamento di bilancio entro novembre. Spostando l'approvazione al 31 ottobre, noi poi dovremmo fare pure gli equilibri di bilancio entro ottobre e poi ci sarà l'assestamento entro novembre. Quindi l'iter procedurale è questo qua. Noi stasera discuteremo la delibera per l'approvazione del bilancio e delle opere pubbliche per i prossimi triennio. Volevo sottolineare prima di leggere la delibera che il nostro bilancio, come risulta dal quadro generale che voi troverete poi allegato ai documenti di delibera, deve sottostare al principio del pareggio finanziario in base all'articolo 162,5 del testo unico e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi contro terzi, articolo 168 del testo unico. Nel quadro generale riassuntivo, per dare così già un primo, una prima lettura al bilancio, in sintesi noi abbiamo come quadro riassuntivo le entrate che ammontano a 68.742.899,93 e le spese per 68.742.899,93. Come entrate abbiamo al titolo 1 entrate tributarie per 26.349. Al titolo 2, quindi, entrate da contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici, 2.100.360. Poi abbiamo al titolo 3 le entrate extratributarie che ammontano a 5.627.208,77. Poi abbiamo al titolo 4 le entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti, per un totale di 5.576.061,68. Poi abbiamo il titolo quinto, entrate derivate da accensione di prestiti, 22.734.249,01. Poi abbiamo al titolo sesto, le entrate da servizi per conto terzi, per un totale di 6.356.000. Questo è quello per le entrate. Per le spese invece abbiamo le spese in conto corrente per 31.797.405,60 e le spese in conto capitale 5.556.081,68. Poi al titolo terzo come spese per rimborso prestiti 25.033.412,65. Poi abbiamo il titolo quarto, spese per servizi per conto terzi, 6.356.000, quindi per un totale di 68.742.899,93. Questa, diciamo, è la sintesi del bilancio di previsione. E questo è uno dei documenti che sono allegati alla delibera. Ora passiamo alla lettura della delibera per il bilancio di previsione. Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, relazione previsionale e programmatica a bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, bilancio pluriennale 2012-2014 e programma triennale dei lavori pubblici da 2012-2014. Allora, richiamati gli articoli 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto numero 2000, numero 267, i quali prevedono che gli enti locali deliberano entro il 30 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziaria redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del pareggio finanziario e della pubblicità, nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di contabilità e di bilancio. Rilevato che ai sensi dell'articolo 151,2 del decreto legislativo 267 del 2000, il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio annuale di durata pari a quello della regione di appartenenza. Visti il decreto del Ministro degli Interni 21 dicembre 2011, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012. Visto l'articolo 29,16 quater del decreto legge 29 dicembre 2011 numero 216, convertito con modificazione dalla legge 24 febbraio 2012 numero 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012. Visto il decreto Ministero degli Interni del 21 dicembre 2011, con il quale è stato prorogato il termine dell'approvazione di bilancio di previsione degli enti locali, visto il decreto del Ministero degli Interni del 20 giugno 2012, con il quale è stato prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, visto da ultimo il decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, con il quale è stato prorogato al 31 ottobre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, atteso che la Giunta Comunale, con propria deliberazione numero 145, in data 2 agosto 2012, ha approvato gli schemi di bilancio di previsione annuale per 2012, del bilancio pluriennale della relazione previsionale programmata per il periodo 2012-2014. Verificato che copie degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente, constatate che in relazione agli schemi del bilancio e della relazione predisposta dalla Giunta sono pervenuti emendamenti esaminati e istruiti nel rispetto delle procedure regolamentari che, allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Rilevato che, ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo numero 267 del 2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti. 1. Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello che qui si riferisce presente al bilancio, quindi il 2010, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 42 del 22 settembre 2011, esecutivo a sensi di legge. 2. Sono allegate le risultanze dei rendiconti e conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitale costituite per l'esercizio dei servizi pubblici. Allegata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 33 in data 1 agosto 2012, relativa alla verifica della quantità e della qualità delle aree e i fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie di proprietà, con il relativo prezzo di cessione. È allegata inoltre la delibera della Giunta Comunale numero 210 del 22 novembre 2011, successivamente integrata dalla delibera di Giunta Comunale numero 144 del 2 agosto 2012, allegato sub 7, di approvazione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 e del piano annuale 2012, di cui la legge 11 febbraio 1994, numero 109, e ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 267 del 2000. È allegata inoltre la deliberazione
del Consiglio Comunale numero 35 in data 1 agosto 2012 di approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 3, comma 55 della legge 244 del 2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2 del decreto legge numero 112 del 2008. È allegata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale numero 39 in data 1 agosto 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali delle autovetture e dei beni immobili, di cui all'articolo 2, comma 594-599 della legge 244 del 2007. È allegata la deliberazione di Consiglio Comunale numero 38 in data 1 agosto 2012 relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto legge numero 201 del 2011 per l'esercizio di competenze. È allegata la deliberazione di Consiglio Comunale numero 36 in data 1 agosto 2012 con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui a decreto legislativo numero 360-1998, per l'esercizio di competenze. È ancora allegata la deliberazione della Giunta Comunale numero 137, in data 24 luglio 2012, relativa all'approvazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, di cui a capo 1 del decreto legislativo 507 del 93, per l'esercizio di competenze. È allegata inoltre la delibera della Giunta Comunale numero 139, in data 24 luglio 2012, relativa all'approvazione delle tariffe della tassa smaltimenti rifiuti, di cui al capo terzo del decreto legislativo 507-1993, per l'esercizio di competenze. È ancora allegata la deliberazione della Giunta Comunale numero 138, in data 24 luglio 2012, relativa all'approvazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al capo secondo del decreto legislativo 507 del 93, per l'esercizio di competenze, ovvero delle tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi e dell'area pubblica, di cui all'articolo 63, decreto legislativo numero 446 del 1997. È ancora in allegato la delibera della Giunta Comunale numero 136, in data 24 luglio, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenze, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione. È allegata la deliberazione di Giunta numero 98 del 23 aprile 2010 relativa all'approvazione delle tariffe per la gestione del servizio acquedotto anno 2010, confermate per l'esercizio finanziario 2012. È allegata la deliberazione della Giunta Comunale numero 140, in data 24 luglio 2012, di destinazione dei proventi per le violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 285 del 92. È allegata la deliberazione della Giunta Comunale numero 112, in data 3 luglio 2012, di determinazione delle indennità di funzione spettante al sindaco, agli assessori e ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 267 del 2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale. È allegata inoltre la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitaria strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegate al rendiconto dell'esercizio finanziario 2010. Al fine è allegata la nota che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 383 della legge 244 del 2007. Poi, visti gli articoli 31 della legge 12 novembre 2011 numero 183, che disciplina il patto di stabilità interno per gli anni 2012 al 2014, Visto l'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011 numero 98, convertito con modificazione della legge 15 luglio 2011 numero 111, il quale definisce i criteri di virtuosità in base ai quali a partire dal 2012 viene differenziato il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica. Dato atto che sulla base della nuova disciplina del patto di stabilità interno contenuta nella legge di stabilità 2012, a partire dall'anno 2012 tutti gli enti locali devono garantire un concorso alla manovra attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista pari rispettivamente al 15,6 per l'anno 2012 e al 15,4 a decorrere dall'anno 2013, calcolato sulla media delle spese correnti del triennio 2006-2008. Dato atto che del saldo obiettivo di competenza mista sono detratte le decurtazioni dei trasferimenti erariali applicate dagli enti locali sulla base dell'articolo 14,2 del decreto legge 78 del 2010. C. Nel caso in cui l'ente non risulta collocata in prima classe di merito dagli enti virtuosi individuata ai sensi dell'articolo 20,2 del decreto legge numero 98 del 2011, si applica un ulteriore concorso alla manovra pari allo 0,4% delle spese correnti medie 2006-2008. Atteso che, sulla base della nuova disciplina, il saldo finanziario programmatico di competenza mista del patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014, calcolando tenendo conto del ulteriore 0,4% di concorso alla manovra delle spese correnti medie 2006-2008, è pari a queste cifre. Patto di stabilità. Anno 2012 2.403.493. Anno 2013 2.358.500. Anno 2014 2.358.500. Come risulta dal prospetto allegato in forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Visto inoltre l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, come da ultimo modificato dall'articolo 8,1 dalla legge numero 183 del 2011, il quale prevede, ai fini del concorso dell'autonomia locale agli obiettivi imposti dal patto di stabilità, una riduzione della capacità di indebitamento degli enti locali così articolato. Anno 2012 l'8%. Anno 2013 6%, anno 2014 4%. Richiamato l'articolo 16,11 del decreto legge 6 luglio 2012 numero 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012 numero 135, con il quale il legislatore ha fornito una interpretazione autentica dell'articolo 204 del testo unico, stabilendo che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento. Tenuto conto che questo ente nell'anno 2012 presenta una capacità di indebitamento del 5,12 e che pertanto non opera il divieto di assumere nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento. Richiamato inoltre l'articolo 162,6 del decreto legislativo 237 del 2000, il quale stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali deve garantire l'equilibrio economico-finanziario come pareggio tra le entrate correnti e le spese correnti più le spese per i rimborsi di prestiti, salvo le eccezioni previste per legge. Visti gli articoli 2,8 della legge 244 del 2007, come da ultimo modificato dall'articolo 2,41 del decreto legge 225 del 2010, convertito in legge numero 10 del 2011, il quale dà agli enti locali la possibilità, sino a tutti il... Già, sono altre 50 pagine da leggere. Vabbè, sono altre due paginette. Allora, siamo arrivati alle spese correnti, allora siamo sino a tutto il 2012, da destinare agli oneri di urbanizzazione per il 50% e spese correnti per un ulteriore 25%, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle strade. Visto l'articolo 1,66 della legge 311 del 2004, il quale consente di destinare la plusvalenza della vendita del patrimonio immobiliare al finanziamento delle spese per il rimborso prestiti. Visto l'articolo 3,28 della legge 350 del 2003, il quale consente di destinare la plusvalenza della vendita del patrimonio immobiliare al finanziamento di spese correnti aventi natura non ripetitiva. Visto l'articolo 98,11 della legge 289 del 2002, il quale consente ai comuni sotto i 3.000 abitanti di destinare il Fondo Nazionale Ordinario Investimenti per spese correnti. Attese che, sulla, come risulta dal prospetto incluso al bilancio di previsione 2012-2014, l'equilibrio economico-finanziario viene garantito come da prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto. Tenuto conto inoltre che le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato, alle regioni e agli enti locali, quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Visto in proposito l'articolo 14,2 del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitiva economica, questo taglio viene neutralizzato dall'obiettivo di patto. L'articolo 13,17 del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 2001, recante disposizione urgente per la crescita, l'equità e il riconoscimento dei conti pubblici, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, numero 214, il quale prevede una riduzione di risorse destinate ai comuni in funzione dell'introduzione dell'imposta municipale propria di 1,627 miliardi per il 2012 e 1,762 miliardi per il 2013 e di 2 miliardi 162 milioni per il 2014. Visto l'articolo 28,1 del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2014 con il quale viene disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna. Questo taglio è destinato a tutti i comuni in misura proporzionale proporzionale al gettito IMU e non viene neutralizzata ai fini del patto. Visto l'articolo 16,6 del decreto 6 luglio 2012 numero 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012 numero 135, con il quale è stato da ultimo disposto una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna per 500 milioni e per 2 milioni di euro per 2.000 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014. Tale riduzione viene applicata in maniera selettiva tenendo conto degli elementi di costo dei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard. In mancanza verrà applicata in misura proporzionale alle spese per consumi intermedi registrati in ciascun comune. Preso atto che, per effetto delle misure dei dati di trasferimento di cui sopra, questo ente subirà una decurtazione del fondo sperimentale di riequilibrio. Atteso che i tagli del fondo sperimentale di riequilibrio hanno imposto a questo ente una manovra complessiva di correzione dei conti a cui si è fatto fronte attraverso 1. Economie connesse al taglio della spesa pubblica, quindi parliamo di personale, costi della politica e consulenza. 2. Aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, aumento dell'aliquota di base imposta municipale proprio dell'articolo 13 del decreto legge 2001 del 2011. Quindi, richiamato l'articolo 6 della legge numero 78 del 2010, il quale il quale, nell'ambito delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e pubblicato dall'Istat, ha introdotto dal 2011 limitazione a specifica tipologia di spesa, in particolare spese per compensi a favore dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi tipo. B. Spese per studi di incarichi di consulenza. C. Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanze. D. Divieto di sponsorizzazione. E. Spese per missioni anche all'estero, questo sono tutti i tagli. F. Divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio. G. Spese per attività esclusive di formazione. H. Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi. Considerato che dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1,3 della legge 196 del 2009 sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione e dettaglio della spesa. Il comma 20 dell'articolo 6 esclude dalla misura di contenimento delle spese solamente le regioni della provincia autonoma di Trento e Bolzano, confermando indirettamente l'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 6 anche agli enti locali, per i quali i risparmi di spesa rimangono acquisiti a beneficio dei rispettivi bilanci. Visto il prospetto con il quale sono stati individuati i limiti di spesa per il 2012 ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge numero 78 del 2010, convertito in legge numero 122 del 2010, e l'articolo 5,2 della legge numero 95 del 2012, convertito in legge numero 135 del 2012, tenuto conto da ultimo che l'articolo 6,17 del citato decreto numero 95 del 2012 impone agli enti locali di stanziare nel bilancio di previsione dell'esercizio 2012 un fondo di svalutazione crediti pari al 25% dell'ammontare dei residui attivi iscritti ai titoli 1 e 3 aventi anzianità superiore ai 5 anni. Dato atto che nel bilancio di previsione è stato inserito un fondo di svalutazione crediti pari a 300.000 euro, in misura sufficiente alla prescrizione di legge sopracitata. Visto inoltre il prospetto redatto ai sensi dell'articolo 31,18 della legge 183 numero 2, del 2011, dove è allegato il sub 19, al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da quale emerge che le previsioni di competenza del bilancio di previsione del 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014 sono in linea con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno. Acquisiti agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrate e di compatibilità delle previsioni di spese ai sensi dell'articolo 153,4 del decreto legislativo 267 del 2000, acquisita agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239,1 lettera B del decreto legislativo 267 del 2000, visto il decreto legge legislativo, questo decreto legislativo 27 del 2000, visto lo statuto comunale, visto il vigente regolamento comunale di contabilità, si propone 1. Di confermare le tariffe approvate con le seguenti deliberazioni meglio indicate in oggetto. La deliberazione della Giunta Comunale numero 137 in data 24 luglio 2012 relativa all'approvazione delle tariffe d'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni. La deliberazione della Giunta Comunale numero 139 24 luglio 2012 relativa all'approvazione delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti. Poi propone la deliberazione della Giunta Comunale numero 138 in data 24 luglio numero 212 relativa all'approvazione delle tariffe della tassa occupazione spazio aereo pubblica. Propone la deliberazione di Giunta Comunale numero 98 in data 24 aprile 2010 relativa all'approvazione delle tariffe per la gestione del servizio acquedotto anno 2010 confermate per l'esercizio finanziario 2012. 2. di approvare inoltre il programma triennale delle opere pubbliche unitamente all'elenco dei lavori, all'annuale dei lavori, composto dalla scheda ministeriale di cui articolo 128 del decreto legislativo numero 167 del 12 aprile 2006, che allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 3.